E certo che la luce ci vuole, se no, ma soprattutto quella interiore, quella che abbiamo adesso invocato, invocando lo spirito, spirito di pace, di luce, di vita. Ad insegnarci le cose di Dio. Ma quali sono le cose di Dio? E quali sono le cose di Dio per le quali noi ci rendiamo disponibili? Perché si tratta di sapere quali sono le cose di Dio, ma poi si tratta, perché sono di Dio, di rendere il nostro cuore disponibile. Non sempre queste due cose coincidono. Allora risponde a questa domanda, quali sono le cose di Dio, sempre questa benedetta, nel senso più bello, più vero, benedetta liturgia. Perché la liturgia conosce i segreti di Dio e conosce i segreti dell'uomo. Mi riferisco ovviamente, non ci sarebbe bisogno di precisarlo, all'azione salvifica di Dio, alla liturgia come storia della salvezza in atto e che quindi continuamente si sviluppa e ci raggiunge, non certo ad alcuni ammicoli o alcune esteriorità o alcuni ritorni nostalgici o altre cose di questo tipo. La liturgia come ce la ripresenta il Concilio Vaticano II nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, ancora non assimilata, interiorizzata bene, ed è lo sforzo di Benedetto XVI, in modo particolare ora, ma è lo sforzo di chi l'ha preceduto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, anche se gli anni che passano rendono più belle le nostre liturgie, ma bisogna che rendano più bella la nostra vita come frutto della liturgia stessa. Allora le cose di Dio le troviamo dentro questo mistero sempre in atto, la troviamo dentro questi testi che stiamo un po' riprendendo così molto alla buona. Una cosa di Dio difficile da riconoscere, anzitutto in chi per primo è stato chiamato a vivere questa azione di Dio, la troviamo nel Vangelo della nascita di Gesù. Il segno di questo mistero è molto diffuso. Presepi prendono tutte le forme possibili, immaginabili, rivestendosi anche di un po' di folklore. Stamattina, dando uno sguardo veloce ai giornali, c'era un titolo che diceva sì al presepe, ma con le statuine celtiche. L'altro giorno ho visitato così amichevolmente un laboratorio di presepi, nuovo, voluto da un bravo giovane, e ho visto tante cose belle, ma ho visto anche da una parte quanto la vita vuole essere portata dentro il presepio, questo è molto bello, ma a volte, forse, al di là dell'intenzione, con dei segni così legati a un costume, così legati a uno stile, così legati ad alcune cose esteriori che non so se quel presepio lì o quel tipo di presepio lì, al di là dell'intenzione e al di là dell'arte come tale, ci aiuta ad entrare nel mistero delle cose di Dio. E le cose di Dio sono incredibili. E per questo vanno creduto, sembra un gioco di parole. Ma perché attestano che Dio agisce in modo tutto suo e si svela in modo incredibile, inatteso, anche se le profezie hanno più volte aperto uno squarcio di luce su quello che sarebbe accaduto, proprio in ciò che ai nostri occhi pare impossibile, ma appunto nulla è impossibile a Dio. E alla luce di quello che abbiamo un po' meditato ieri pomeriggio, che adesso vogliamo riprendere ulteriormente e sviluppare, nella logica della nostra esperienza, nella logica di fatto, è impossibile che una Vergine diventi madre. E invece questa è l'opera di Dio. Se la credessimo fino in fondo questa cosa, se ci aprissimo, meglio diciamo, fino in fondo questo mistero, noi troveremmo la nostra pace proprio là dove passiamo dentro situazioni che ci sovrastano, che smisurano, scusate questo termine, ma smisurano in ogni senso le nostre possibilità, inchiodandoci alla nostra incapacità. Quando ci capita, un po' ci ribelliamo, un po' ci rattristiamo, un po' ci isoliamo, un po' protestiamo, eppure lì dovremmo trovare la nostra pace. Sì, perché lì, nell'impossibilità nostra, come nell'impossibilità di una Vergine in ordine all'essere madre senza concorso d'uomo, noi dovremmo attendere serenamente, pacificamente, forse un po' trepidamente se vogliamo, ma un trepidare positivo che si manifesti ancora ciò che è di Dio, ciò che appartiene a Lui. Perché poi si fa in fretta ad affermare, si fa in fretta a ripetere, si fa in fretta a ridire, si fa in fretta anche a celebrare. Quante volte la nostra gente ha fretta? Quante volte forse anche qualche prete ha un po' fretta? Quel suore no, ma ecco. Ma bisogna fare entrare come logica di vita ciò che viene dalle cose di Dio, da come Lui ha saputo e potuto agire. E Lui è solo Lui. Ecco, la Vergine concepirà un figlio. Chissà cosa avranno pensato quelli che hanno ascoltato per primi queste profezie, questo sguardo penetrante che profeticamente anticipava, leggendo fino in fondo il mistero, come Dio avrebbe poi agito. Chissà cosa pensavano. Certo, riletto dopo nel Nuovo Testamento tutto si fa chiaro, ma poi rimane non chiaro nella nostra vita, appunto perché proprio lì dove tocchiamo tutti i nostri limiti dovremmo noi stare lì in pace come la Vergine di Nazareth e dire: come accadrà questo? Accadrà. Non chissà se accadrà, chissà se Dio si manifesterà, chissà se Dio mi vuole bene fino in fondo, chissà se mi ama davvero. No, tutto questo è certo. Il come lo lasciamo a Lui, perché solo Lui sa e può. Ma noi con questa certezza diventiamo capaci perfino di recuperare noi stessi al Signore e di fare spazio al Signore fino in fondo nel modo che Lui, solo Lui, merita, perché nulla è impossibile a Dio. E i racconti della nascita, il racconto della nascita o i racconti attorno all'evento della nascita, passando anzitutto nel cuore, nella sensibilità, nell'umanità di Giuseppe, dopo quella di Maria e poi insieme a quella di Maria, sono i racconti che reggono la verità storico-salvifica delle cose di Dio. La cosa di Dio è questa. questo mistero. E proprio siccome questo è azione di Dio nella potenza del suo Spirito, come avverrà questo? Spirito Santo scenderà su di te. Noi non possiamo che conoscere le cose di Dio, entrare in questo mistero, passando nel cuore, nella fede di Maria, volendo vivere anche noi questa vita secondo lo Spirito. E tanto quanto vivremo questa vita secondo lo Spirito, vivremo la missione. Che se la scintilla della missione, l'origine, il principio della missione si ritrovano nel grembo di Maria e si ritrovano per opera e per la potenza dello Spirito, noi potremo vivere la nostra missione, vivere la missione della Chiesa, essere permanentemente in ogni luogo in missione, tanto quanto vivremo la vita secondo lo Spirito, la vita spirituale, la vita interiore, la vita per cui tutto è lasciato a Dio, alle cose di Dio, che faccia Lui, Lui che può, anche qui non come un rifugio, siccome tu puoi, vienimi incontro, no, siccome tu puoi, sei l'Onnipotente, nulla ti è impossibile, anche di me, dei miei limiti, dei miei errori, delle mie sconfitte, della mia impotenza, della mia non fecondità, tu farai un prodigio, che è tuo, ma che è dato come dono a me, attraverso di me, che si svelerà in me, nel mio vissuto, nella mia carne. Non lo so come, non voglio sapere in quale forma, non solo in quale modo, lo saprò quando tu ti manifesterai, allora mi risveglierò e vedrò la tua gloria, ma so che la tua gloria, come nube, come colonna di fuoco, come croce, perché questo è il segno di Dio inconfondibile, è il segno del suo amore, mi accompagna. E ogni volta che mi metti in croce mi chiama dentro questa mia impossibilità, non fecondità, incapacità, insufficienza, debolezza, fragilità, perché possa vedere la tua gloria, possa vedere le cose di Dio, sì, ciò che è tuo, che solo tu puoi fare in me. Come potrei attardarmi, rifugiarmi, cercare altrove risposte, soluzioni, passaggi? Sto in questa attesa, sorretta dall'azione dello Spirito per sorprendermi, non al di fuori ma dentro di me, di ciò che tu fai per me, con me, grazie a me, ma anche nonostante me. Dio non si può conoscere diversamente. Si può pronunciare il suo nome, certo, in tanti modi, con tante espressioni, ma conoscerlo. Conoscerlo vuol dire entrare in comunione di vita, entrare in intimità con Lui, regalargli la propria carne, il proprio essere. Conoscerlo è possibile per questa via, per questa esperienza. Ancora una volta vedete che, ancora una volta, la terza volta, ancora una volta c'è un confine molto sottile, perché quello che viviamo e tocchiamo e ci tocca e ci coinvolge e ci fa soffrire o ci fa gioire, ci esalta o ci deprime, ci trattiene o ci manda, anche i primi apostoli hanno detto, ma perché? Questo deve rimanere e invece perché? E perché? Perché lo sa solo Lui, e conoscere Dio veramente dentro tutte le nostre vicende che noi stessi non spieghiamo a noi stessi, significa vivere questo delicatissimo, quasi invisibile, quasi impercettibile passaggio, ma che invece ci tocca in profondità e permette di riconsegnarci ogni volta alla fecondità di Dio. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Tra l'altro, anche questa sfumatura, quest'onda ulteriore che ci prende, almeno ci affascina anche, io lo sento così, ecco. Tu lo chiamerai Gesù. C'è sempre qualcosa che Dio lascia all'uomo, anche quando prende tutto, anche quando lo lacera dall'interno, anche quando lo scarnifica in modo molto acuto e drammatico, eppure non lo annulla. Lo chiama talmente al di dentro della sua azione, delle cose di Dio, che gli affida un compito preciso: tu lo chiamerai Gesù. Dare il nome, riconoscere veramente chi è, dirlo al cospetto della società, dentro la comunità, e dire: si chiama così, è mio, e gli do il nome. E invece non è tuo, eppure, e non è un'etichetta, è il compito di Giuseppe, la responsabilità di Giuseppe. Allora tu devi stare dentro tutte le varie altre situazioni, che sono molto inferiori a questa, intendiamoci, sono molto più piccole di questa, non c'è paragone. Comunque, dentro i passaggi che nella Chiesa, nella vita, il Signore ti riserverà, attraverso cui ti chiamerà, disposta a perdere e quindi a consegnarti, disposta a fidarti e quindi ad attendere che si svegli l'azione di Dio, e pronta per questo. Pronta a svolgere quello che il Signore lascia a te e vuole da te, con cui tu possa esprimere la tua responsabilità. E non c'è la prima faccia di questa esperienza, non c'è neanche la seconda. Cioè la prima faccia è quella del lasciarti impoverire da Dio. Anche la condizione di Maria era così, no? Guardato la condizione vergognosa, non tanto umile, vergognosa, della sua serva. Tanto quanto tu accetti di non contare, quasi di non essere, perché ti si svena il sangue. Alcune prove sono così, non sempre, alcune prove sono così. Ma tanto quanto accetti questo, e accetti di passare fidandoti in questo, altrettanto tu hai un compito. Diversamente il compito te lo prendi tu, te lo fai tu su misura, ma non è un vestito. Solo Dio ti può rivestire, come nel giorno del battesimo. Ti riveste ogni volta. Ecco, la Vergine concepirà. Lo dico di Maria, lo dice il testo di Maria, ma lo si può dire con differenze, ma con la stessa logica, di ogni vergine, di ogni persona messa alla prova anche e svuotata anche in altre situazioni di vita. Tu fidati, dentro questo emergerà il tuo compito, dentro questo il Signore ti dirà qual è la tua responsabilità, perché e lui solo può, tra virgolette, usarti per questo piuttosto che quest'altro. Ed è così bello servire con questa libertà. L'opera di Dio è sempre di questo tipo, non è di per sé gratificante, è sempre di per sé, e quindi per me, grazia, questo sì, ma non gratificante nel senso psicologico, immediato, come a noi piacerebbe. L'opera di Dio corrisponde a questa logica, e tanto quanto si può realizzare dentro lo svuotamento di noi stessi, di cui peraltro nel mistero del Figlio incarnato egli stesso ha reso testimonianza, ha dato prova, divenendo perfetto, dice la lettera agli Ebrei, non in altro modo, in altra via, ma per questa via, la via dello svuotamento, dell'annullamento, dell'essere servo, dell'essere nella vergogna, nella condizione di vergogna. Passa l'opera di Dio, si costruisce non una responsabilità secondo noi, un compito, una missione secondo noi, ma secondo Dio. Tu lo chiamerai Gesù. Questo uomo che si è trovato come uno che non conta, come un eunuco, si è trovato invece come colui che riconosce e dà il nome all'opera di Dio. Ecco il Dio con noi. Ecco Dio con me, per me. E ogni volta Dio si confermerà se stesso nei tuoi confronti, nei tuoi riguardi, si confermerà come colui che è per te. Vuole non solo che tu appartenga a lui, ma che vuole egli stesso appartenere a te. E per questo si ritaglia sempre più passaggi interiori attraverso cui solo lui può passare. Ed entra nella intimità. Ma permettete che sostiamo ancora un pochino. Dentro questo mistero della Vergine Maria, dentro il mistero della sua divina maternità, opera di Dio, cui tutto ha ricominciato. Ricominciò da Maria, in coavita a Maria. Ha come riplasmato tutto con le sue mani, con il suo cuore, a cominciare da Maria. Anche la liturgia di oggi, almeno io ho sempre attinto al testo ambrosiano, e voi direte, noi abbiamo trovato cose più belle, va bene. Uno si risveglia al mattino e che cosa ha chiamato a contemplare? Non la natura. Stamattina sembrava un po' pigra risvegliarsi la natura. Sembrava congelata, poi adesso qualcosa sta cambiando. Ma si ritrova sulle labbra e nel cuore questo, la grandezza e la potenza di Dio. E va bene. La grandezza e la potenza di Dio, semplicemente così affermata, è quasi una tautologia, perché quando dici Dio, dici, se lo dici, è qualcosa di potente, di, se no, che Dio è. Ma nella Vergine si manifesta, questo è il punto, lo scandalo, nel senso la fatica di credere, è proprio qui che Dio, il potente, passa attraverso una piccola creatura che agli occhi di tutti non ha neanche ciò che costituisce la gloria di una donna, la fecondità. Ma certo, poi l'ha avuta e come? Ma l'ha avuta e come? Ma è qui, c'è il passaggio. E sempre, quindi, lo sguardo su Dio ti coglie bene passando per la Vergine Maria, perché la potenza, la grandezza, la potenza di Dio nella Vergine si manifestano. L'Altissimo volle abbassarsi a nascere. Sentite anche questa sorprendente affermazione. Colui che è, inizia ad essere, generato, non creato. Colui che è eternamente accetta di cominciare ad essere in un modo nuovo, come non fosse, perché questo cominciare ad essere di Dio nell'incarnazione, cominciare a manifestarsi come uomo, è come cominciare ad apparire non come Dio. Dio ha accettato il rischio di non essere riconosciuto. Sapete come siamo suscettibili noi quando qualcuno non ci riconosce per quello che siamo o pensiamo noi di essere? Guai, scintille. Ecco, e invece l'Altissimo volle abbassarsi a nascere. Infatti il Vangelo attesta tutto questo. Ma chi è costui? Ma chi crede di essere? I suoi parenti sono qui in mezzo a noi, sappiamo chi è. Non venga a dirci chissà che cosa. Ma facciamo così anche noi, no? Per identificare. Uno dice, ma chi è? Di chi è figlio questo? Di chi è? Perché bisogna ricostruire il qui e ora. Ma il qui e ora non è di Dio. Dio è sempre, in ogni luogo, eternamente. Se ci pensiamo un attimo, questa cosa è sconvolgente. È detto bene qui, volle abbassarsi a nascere. Il solo pensiero, il solo dubbio che potesse essere davvero il re, neppure Dio, il re ha fatto tremare Erode. Volle abbassarsi, perché in questa umiltà di Dio la maestà divina rifulgesse. E come la maestà divina rifulgesse? Questa è la forma umana di Dio che svela e nasconde insieme. Non è la forma abbagliante per cui vieni accecato e non vedi altro. È la forma umile, appunto, incredibile. Io dico spesso questa espressione, incredibile. Perché non dice immediatamente la potenza, l'onnipotenza, lo splendore. Eppure se ti accosti credendo, sei condotto non in modo abbagliante, ma in modo sempre più coinvolgente, sempre più purificante, sempre più intimo, personale, dentro i segreti di Dio. E la maestà divina così rifugge. La condiscendenza finisce per essere un attributo di Dio proprio. Va nella direzione opposta alla sua grandezza, ma svela una grandezza che noi non avremmo conosciuto. Tanto è vero che noi chiediamo a Dio un sacco di cose, come se non si fosse incarnato. Chiediamo a Dio gesti di potenza, come se Lui per primo non avesse scelto davvero soltanto di manifestare nell'umiltà il suo amore. Sullo scandalo della croce, a cominciare dallo scandalo di questo modo di venire alla luce e di nascere in mezzo a noi. Il Figlio di Dio venne a noi da Maria. Egli è l'Eterno e nacque come noi. Che è un come non del tutto corrispondente. Però il frutto come noi, un bambino avvolto in fasce. Ma la realtà profonda, quella che Maria per prima ha conosciuto, e chi prima di lei poteva? Anche lei ha attestato un dono, un'esperienza incredibile. Egli è l'Eterno, nacque come noi, e sempre perché in questa umiltà la maestà divina rifulgesse. E poi c'è una rilettura sponsale di questo mistero dell'incarnazione, nei salmi che seguono, perché il fatto che la nostra umanità sia congiunta alla divinità, in questo che la liturgia chiama ammirabile commercio, ammirabile scambio, perché è natalizia, dice come tutti entriamo nello stesso mistero. E dice come tra Dio e l'uomo, tra la creatura e il creatore, c'è una inscindibile comunione di vita. Così inscindibile che la stessa persona, anche a questo vedete i dogmi come sono illuminanti in ordine alla verità, in ordine a capire com'è Dio e come siamo noi e com'è Dio per noi. Dio e l'uomo, l'umanità e la divinità sono proprio inscindibili. Dio non può perderci, anche questa era una sfumatura di ieri, perché ormai gli apparteniamo non solo perché è Lui che ci ha fatti, ma in Lui siamo incorporati. Proprio la persona di Cristo, una sola persona, due nature. Proprio la persona di Cristo attesta l'inscindibile unità tra Dio e l'uomo. Non nel modo della confusione, ma nel modo di questa unione che è appunto inscindibile e ha tutto, tutto di Dio e tutto dell'uomo. Vero Dio, vero uomo, generato e non creato, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ed eccolo. Oggi la Vergine fedele diede alla luce il Verbo fatto uomo, e Vergine rimase dopo averlo generato. L'opera di Dio è incredibile due volte. L'opera di Dio, pensarci bene, è sempre incredibile, anche quando agisce in noi. È per questo che non lo vediamo, è per questo che non ce ne accorgiamo, è per questo che rimaniamo al di sotto e anche molto al di fuori tante volte, perché continuiamo ostinatamente a guardare con una logica nostra applicandola a Dio. Invece dobbiamo aprire la logica nostra perché entri la logica di Dio. E c'è una seconda lettura in questo ufficio delle letture del rito ambrosiano, non so che letture avete nell'ufficio vostro, che meriterebbe un corso di esercizi intero. È la lettura di Atanasio. Ce l'avete voi? Il Verbo, beh, è semplicissima, quasi scontata, no? Scontata nel senso che lo sappiamo. Sì, ma lo sappiamo fino a che punto lo contempliamo, fino a che punto poi assimiliamo questa logica, fino a che punto lasciamo che questa logica agisca e prenda la nostra umanità. Il Verbo ha assunto da Maria la natura umana. Questa natura umana che sta inscindibilmente congiunta ormai con la persona, grazie alla persona unica del Verbo, con il mistero di Dio, con la natura divina, è l'opera di Dio in Maria. E Maria è dentro, incastonata dentro, in modo anche qui, non teorico, ma storico, esistenziale, concreto, nell'opera di salvezza. Non c'è bisogno di apparizioni per questo. È già apparsa Maria, come ci dice la Chiesa. Addirittura questa lettura, poi concludiamo questi pensieri. Questa lettura si esprime così, come se Maria fosse in un certo senso necessaria, necessaria a Dio. Il verbo di Dio della stirpe di Abramo si prende cura, perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, lettera agli ebrei, e prendere un corpo simile al nostro. Se no non avrebbe potuto prendersi cura della stirpe di Abramo se non si fosse reso in tutto simile ai figli di questa stirpe. Per questo, notate, il testo di Sant'Atanasio, per questo Maria ebbe la sua esistenza nel mondo. Trasmata dalle mani di Dio secondo un disegno ardito, che accadesse questo. Ebbe la sua esistenza nel mondo perché da lei Cristo prendesse questo corpo e lo offrisse in quanto suo per noi. Guardate il realismo della fede, dello sguardo anche sulla donna. Perciò la scrittura, quando parla della nascita del Cristo, dice lo avvolse in fasce. Per questo, perciò, per questo, no? L'avvolgere in fasce è dire è un bambino come tutti i bambini, insomma. È vero, non è una finzione. Comincia a ricevere le cure di ogni bambino. Per questo fu detto beato il seno da cui prese il latte. Sant'Ambrogio ha una pagina poi bellissima su questo, riferendosi a questo nutrirsi al seno della madre da parte non di un bambino, ma di questo bambino che è il figlio, è l'Eterno, l'Eterno. C'è una cosa sconvolgente, sconvolgente in senso positivo, però che non si ritrova nella sdolcinatezza del Natale e nelle sovrabbondanze inutili del Natale. Un terzo del cibo acquistato pare che sia finito nella spazzatura, un terzo. Niente, no, è niente. Ma questo per dire un dato. Quando la madre, attenzione, diede alla luce il Salvatore, egli fu offerto in sacrificio. Voi potete subito dire, lo sappiamo, dopo i giorni stabiliti dalla legge, venne il momento in cui, secondo la legge, e lo attesta anche Luca, no? Perché i genitori fedeli. Fedeli alla parola della legge, in ogni cosa, no? In ogni cosa, sottolinea Luca, fedelissimi, no? Quindi integralmente fedeli dentro la tradizione del popolo a cui appartenevano. E quindi è venuto il gesto dell'offerta in sacrificio, no? Forse si può leggere in altro modo, secondo me si può leggere in altro modo, senza il forse. È nel momento stesso in cui venne alla luce, meglio, la madre diede alla luce, sottolinea proprio questo coinvolgimento della donna madre, della Vergine madre. Egli fu offerto in sacrificio. Forse si può leggere, ma ancora una volta dico forse per delicatezza, ma lo tolgo, si può leggere alla luce della parola che già abbiamo una volta ripreso e sta proprio come la preghiera del giusto che viene applicata a colui che è il figlio di Dio, che appunto si incarna. Allora io ho detto, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Una sorta di processo che una volta iniziato ha le sue leggi. Puoi entrare nella storia e poi tirarti fuori. Anche questo è importante. Noi a volte entriamo in alcune storie, in alcune vicende, poi cominciamo a essere subito insoddisfatti, diciamo, qui non succede niente, quindi che ci sto a fare, no? Ci entri e ci devi morire. E il morire non è tanto una fatalità, è già dentro in questo essere offerto. Ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Perché al principio, in Capite Libri, al principio di tutto, è scritto questo. E questo dice che il disegno è preordinato, previsto, ed era il segreto nascosto, il mistero nascosto, ma ora rivelato. Ma ancora una volta sottolineo questa che è l'opera di Dio, che ha questi tratti, e ha avuto bisogno di una donna così. Trasse povera e umile, e da questo diventasse partecipe dell'azione di Dio. E Dio non agisce mai da solo. Chissà se pensiamo che agisce con noi quando magari ci sentiamo all'opposto, trascurate, schiacciate, oppresse. Parole grosse, ma che hanno infinite sfumature anche queste. Magari dice, ma che cos'ha? Cosa pensi? Sta semplicemente pensando a se stessa. E quindi nell'atto del nascere, e prima ancora dell'essere concepito e poi del venire appunto alla luce, c'è già tutto il mistero del sacrificio. C'è già, il sacrificio ha già preso e segnato l'incarnazione. Gabriele aveva dato l'annunzio a Maria con cautela, delicatezza, però non le disse semplicemente colui che nascerà in te, perché non si pensasse a un corpo estraneo a lei. Notate questa precisione. Ma date, perché si sapesse che colui che la dava al mondo aveva origine proprio da lei. L'Eterno non ha origine da lei, ma l'Eterno che si abbassa per nascere ha origine da lei. Quale livello e profondità di coinvolgimento per la creatura. Se noi pensassimo che come creature abbiamo un posto unico e irrepetibile dentro l'economia della grazia, dentro la storia della salvezza, saremmo trepidamente in pace, trepidamente perché sentiamo la presenza di Dio, ma in pace perché non possiamo chiedergli altro. Mai chiedere altro a Dio. Quando ti viene di chiedere altro, che inevitabilmente prende te stessa, riguarda te stessa, accorgiti che ti ha già dato e ti ha già detto. Quindi, come attesta San Giovanni della Croce, come attesta la lettera agli Ebrei, Dio ha detto ormai tutto nel Figlio, devi guardare dentro lì. Chiedere altro, non chiedere di più, non piangere, non temere. Il verbo assunto in sé ciò che era nostro lo offrì in sacrificio, lo distrusse con la morte. Poi rivestì noi della sua condizione. Quando, dice l'Apostolo, bisogna che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Tuttavia ciò non è certo un mito, come alcuni vanno dicendo, la storia non ha proprio niente di nuovo. Se non fosse per il Signore, per l'incarnazione, non ha proprio niente di nuovo. Lungi da noi un tale pensiero. Il nostro Salvatore fu veramente uomo e da ciò venne la salvezza di tutta l'umanità. In nessuna maniera la nostra salvezza si può dire fittizia. Egli salvò tutto l'uomo, corpo e anima. La salvezza si è realizzata nello stesso Verbo, in questa inscindibile ormai unità, che ha tutta la pienezza dell'unione sponsale Dio e l'uomo, la divinità e l'umanità, nell'unica persona del Figlio. Concludo con un'espressione di un prete ambrosiano appena morto, Rimoldi, professore di storia della Chiesa, poi magari vi dirò altre cose in altro momento, dicendo la sua piccolezza, mi sono sforzato, ho provato ad essere uomo, detto in modo che fa capire tutta la fatica, no? Ma subito fa il passaggio. Provando e sforzandomi di essere uomo, mi sono ritrovato figlio di Dio. Troviamoci anche noi così. Allora, alcuni di voi cominciano a chiedermi quando vederci, quando parlare, quando... adesso no, perché sono già nel pomeriggio, ma quando volete, dopo il pranzo. Fino alla meditazione, dopo la meditazione, io abito al numero in via al secondo piano, al numero 223, secondo piano 223, bisogna bussare, non c'è nessun campanello, mi pare, ecco, va bene. Poi domani, dopo la meditazione, dopo, quindi a quest'ora, dovrò andare a celebrare il funerale di un prete, un altro. Quindi, ma questo era già d'accordo con la Madre Celestina, sposterà la celebrazione della messa la sera, e la giornata rimane giornata penitenziale, con la possibilità delle confessioni, con Don Renato, Don Luigi, gli hai detto Don Luigi? Mi sto? No, va bene. Comunque io vado e torno a Gallarate, quindi torno per il pranzo, meno alle 12:30, un po' dopo, ecco. Ma dopo sono qua. E poi le confessioni possono continuare anche in altri momenti. Okay? Va bene. Buon, vedo che non vi siete addormentate.
Non tanto, ecco.
Non tanto.
Tanto per riposare in Dio con le tue proposte.
Ah. La madre parla sempre a nome di tutte. Va bene. Va bene, sorelle.
Grazie.
Buona giornata. Pregate per questi preti. Pregate, è morto anche un altro prete.
Sì.
C'è il funerale adesso, alle 10. Ha avuto molte prove, è rimasto condannato per... adesso il Signore...
È tutto chiaro.
Ricordatelo con una preghiera. Bene. A voi.